Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87 versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Oggi la giornata di Arafat. Iran, il capo negoziatore Teheran ha viaggiato in Oman. Il governo russo ordina all'agenzia ebraica di fermare attività in Russia. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, sabato, il 9 luglio 2022. Cari amici, come di consueto in primo piano potete ascoltare il giornale radio, a cui farà seguito una breve nota di commento. E il commento di oggi riguarda proprio l'assassinio dell'ex premier giapponese Shinzo Abe. E per finire vi invitiamo ad ascoltare uno speciale che riguarda l'Hajj, pellegrinaggio islamico. Ed ora amici passiamo alle notizie. Oggi i musulmani, in particolare in Iran, celebrano il giorno di Arafah, l'occasione segnata dal perdono, il pentimento, la misericordia. I pellegrini, dopo i rituali preliminari compiuti nei giorni scorsi alla grande moschea della Mecca, hanno viaggiato con bus e treni a piedi verso Mina, cittadina che si trova a 5 km a est. Lì si erge una piccola collina di granito, nota come Monte della Misericordia. Il nono giorno del mese arabo di Zilhijja, la data alla quale i pellegrini si radunano sulla pianura di Arafah per compiere il rito di Wukuf di Arafah, la stazione ad Arafah. In questo giorno è stato rivelato al profeta sallallahu alaihi wa sallam il versetto sul perfezionamento dell'Islam. Arafah è il pilastro più importante dell'Hajj e in questa giornata i pellegrini si radunano sulla stazione di Arafah e si invocano, glorificano e pregano Dio. Essi cercano intimità con Dio ed il suo profeta, rendendo benedizioni sul profeta e la sua famiglia. Questa giornata ha un forte significato simbolico per il giorno del giudizio. Questo è il giorno del perdono dei peccati e la libertà dall'inferno. E Badruddin Muhammad al-Busaidi, proprio il ministro degli esteri dell'Oman ha ricevuto giovedì a Mascat il capo negoziatore dell'Iran per quanto riguarda i colloqui sul programma nucleare di Teheran, Ali Bagherikiani, lo riferisce il quotidiano Al-Sharq al-Awsat, spiegando che oltre alla cooperazione e alle relazioni bilaterali tra i due paesi, i due hanno discusso prevalentemente di come rilanciare le trattative in corso sulla revoca delle sanzioni anti-iraniane. Durante il colloquio, Khani ha garantito di voler compiere passi in avanti pur di sbloccare la situazione, a patto che le USA facciano lo stesso dopo che hanno alzato il muro all'ultimo colloquio di Doha. In risposta, Al-Abu Saidi ha sostenuto che stilare una roadmap precisa potrebbe aiutare a favorire il dialogo e che proverà personalmente a mediare tra le parti e a sentire i delegati statunitensi. E il governo russo ha ordinato all'agenzia ebraica di interrompere le sue operazioni nella federazione, secondo quanto rivelato martedì da Jerusalem Post, ripreso dal sito Infopal. In quella che molti credono sia una risposta alla posizione di Tel Aviv sulla crisi in Ucraina. Il Ministero della Giustizia russo ha diffuso una lettera contenente tale ordine all'inizio di questa settimana. I funzionari dell'agenzia ebraica hanno confermato come parte del lavoro della delegazione dell'agenzia ebraica in Russia a volte ci viene richiesto di apportare alcune modifiche come richiesto dalle autorità, ha affermato l'agenzia in risposta ad una domanda del quotidiano sionista. I contatti con le autorità avvengono costantemente con l'obiettivo di portare avanti le nostre attività secondo le regole stabilite degli organi competenti, ha aggiunto l'agenzia. Anche al giorno di oggi esiste questo dialogo. Secondo il rappresentante ufficiale del Ministero degli Esteri russo, il Consiglio dei Ministri degli Esteri del G20 è il luogo in cui dovrebbe essere risolto i principali problemi legati all'alimentazione, all'energia e alla finanza. I paesi del G7 guidati dagli Stati Uniti non sono riusciti a trasformare la riunione dei ministri degli esteri del G20 in Indonesia in un altro scandalo e in una cabala, lo ha detto ai giornalisti venerdì il rappresentante ufficiale del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Secondo lei, durante l'incontro non c'è stato alcun boicottaggio della Russia e il tentativo dell'Occidente è fallito, non c'è stato boicottaggio da parte nostra e questi non sono i nostri metodi. Da parte dell'Occidente il boicottaggio è fallito e da parte degli organizzatori è stato fatto di tutto per garantire che questo incontro si tenesse ai massimi livelli e corrispondesse davvero a tutto ciò che era destinato alla discussione, ha osservato il diplomatico. Secondo lei, dopo il fallito tentativo dei paesi del G7 di organizzare un boicottaggio della delegazione russa, questi hanno incaricato i media occidentali di affrontare questo argomento quando finalmente si sono resi conto di essere una minoranza assoluta, perché se ne venissero sottratti 7 a 20 paesi rimarrebbero 13 e questi paesi non avrebbero organizzato boicottaggi ma avrebbero lavorato in modo costruttivo dopo di che gli occidentali sono passati ad altre tattiche, ha osservato Zakharova. In una conferenza stampa ordinaria convocata l'8 luglio, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Li Jian ha riferito che la posizione di Pechino nei confronti della linea centrale dello Stretto di Taiwan è chiara e coerente e che le manovre delle autorità di Taiwan sono destinate a fallire. Il portavoce ha aggiunto che le esercitazioni militari svolte dall'Esercito Popolare di Liberazione mirano a fronteggiare le ingerenze di forze straniere e delle forze separatiste dell'indipendenza di Taiwan. Li Jian ha concluso dicendo che la Cina continuerà a salvaguardare fermamente la sua sovranità, sicurezza e integrità territoriale e si impegnerà a sconfiggere ogni tentativo dell'indipendenza di Taiwan. Il presidente americano firma un ordine esecutivo per il diritto dell'aborto. La decisione della Corte Suprema è stata terribile, totalmente sbagliata, lo ha ripetito il presidente americano Joe Biden alla Casa Bianca firmando un ordine esecutivo per garantire il diritto all'aborto negli Stati Uniti. Non è stata una decisione guidata dalla Costituzione né dalla storia, ha sottolineato il presidente. E i livelli di fame nel mondo sono aumentati di nuovo l'anno scorso, dopo essere aumentati vertiginosamente nel 2020 a causa della pandemia del Covid, la guerra in Ucraina, unita al cambiamento climatico, minacciano ulteriormente la fame e la migrazione di massa su scala senza precedenti, hanno riferito le agenzie delle Nazioni Unite. Almeno 828 milioni di persone, ovvero quasi il 10% della popolazione mondiale, sono state colpite dalla fame l'anno scorso, 46 milioni in più rispetto al 2020 e 150 milioni in più rispetto al 2019, affermano l'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura, il Programma Alimentare Mondiale e l'Organizzazione della Sanità. I livelli di fame nel mondo sono rimasti relativamente invariati tra il 2015 e il 2019. C'è un reale pericolo che questi numeri salgano ancora più in alto nei prossimi mesi, ha affermato il direttore esecutivo David Beasley, aggiungendo che i picchi dei prezzi di cibo, carburante e fertilizzanti derivanti dalla guerra Russia-Ucraina minacciano di spingere i paesi alla carestia. Elon Musk ha rinunciato all'acquisto di Twitter, lo riferisce la SEC, la società che controlla la borsa USA. Secondo una lettera inviata da un avvocato del miliardario all'ufficio legale della società di cui la SEC ha ricevuto una copia, Twitter non ha rispettato i suoi obblighi contrattuali. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. L'assassinio di Abe. L'assassinio dell'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è avvenuto ad appena 2 giorni dalle elezioni per il rinnovo della Camera Alta del Parlamento di Tokyo. A sparare al più longevo capo del governo della storia nipponica è stato un 41enne residente della città di Nara, dove era in corso un comizio in vista del voto. Erede di una dinastia politica di primissimo piano, Abe ha esercitato per quasi un decennio un'influenza profonda sulla realtà del suo paese. Il bilancio della sua esperienza di governo resta tuttavia in forte chiaroscuro, anche se segnata sul piano internazionale dall'impegno per la normalizzazione delle relazioni con la Russia e dalla ricerca di una relativa autonomia strategica dall'alleato americano. Abe è stato colpito alla schiena e al collo, riportando gravissimi danni al cuore e a un'arteria. Finito immediatamente in arresto cardiorespiratorio, l'ex premier è stato dichiarato morto all'ospedale di Nara, senza mai aver ripreso conoscenza.
Il pellegrinaggio, il viaggio che vale una vita. Hajj, o pellegrinaggio alla Mecca, dovere centrale nell'Islam le cui radici risalgono al profeta Abramo, riunisce milioni di musulmani di ogni razza e lingua in quella che è una delle più coinvolgenti esperienze della vita umana. Da 14 secoli innumerevoli milioni di musulmani, uomini e donne provenienti dai 4 angoli della terra compiono il pellegrinaggio alla Mecca, luogo di nascita dell'Islam. Nel fare ciò essi obbediscono ad uno dei 5 pilastri dell'Islam, doveri religiosi dei credenti. I musulmani fanno risalire le origini del pellegrinaggio, così come esso è prescritto da Dio, al profeta Abramo, o Ibrahim in arabo. Secondo il Corano è stato Abramo che insieme a suo figlio Ismaele costruì la Kaaba, la casa di Dio, punto focale verso cui i musulmani volgono il viso e la mente durante le 5 preghiere quotidiane. Ed Abramo inoltre, noto anche con il nome di Khalilullah, l'amico di Dio, che derivano i riti del pellegrinaggio, i quali ricordano le pratiche della sua vita, di quella di Agar e del loro figlio Ismaele. Nella sura intitolata Il pellegrinaggio, il Corano stabilisce il comando divino di questa pratica e ne profetizza la permanenza. E quando asseniamo ad Abramo il posto della casa, dicemmo: non associate nulla a me e purificate la mia casa per coloro che vi girano intorno e per quelli che stanno in piedi, si inginocchiano e si prostrano in preghiera. E proclama il pellegrinaggio tra gli uomini, ed essi giungeranno a piedi o su cavalcature. Nel periodo in cui il profeta ricevette la chiamata divina, comunque molte pratiche pagane si erano sovrapposte al rito originario dell'Hajj. Il profeta restaurò e richiede l'originale purezza religiosa al pellegrinaggio di Abramo. Inoltre, lo stesso profeta istruì i credenti sui riti del pellegrinaggio in due modi: attraverso la sua pratica o approvando le pratiche dei suoi compagni. Questo aggiunse complessità ai riti, ma fornì anche grande flessibilità alla pratica dell'Hajj, e ciò a maggiore beneficio dei pellegrini. È permesso, ad esempio, che vi siano variazioni nell'ordine in cui i riti vengono eseguiti, perché lo stesso profeta approvò tale condotta. Dunque, i riti del pellegrinaggio sono elaborati, numerosi e vari. Gli aspetti di alcuni di essi sono illustrati di seguito. Il pellegrinaggio è un obbligo che incombe su ogni musulmano adulto, uomo o donna, una volta nella vita, purché lo permettano la sua salute e i mezzi finanziari. Non vi è obbligo per i bambini, anche se è permesso loro di accompagnare i genitori. Prima di stabilire l'intenzione di compiere Hajj, il pellegrino dovrebbe astenersi dal o riparare al male che può aver commesso, pagare tutti i suoi debiti, possedere i mezzi per se stesso e per il mantenimento della famiglia durante il periodo e prepararsi spiritualmente ad un periodo di grande dispendio di energie fisiche e psicologiche. Quando i pellegrini compiono il viaggio dell'Hajj, seguono le orme di milioni di credenti prima di essi. Oggigiorno centinaia di migliaia di credenti arrivano da 70 nazioni diverse in Arabia Saudita in un viaggio che per terra, mare o aria è oggi incommensurabilmente più breve che nel passato, ma che non per questo è meno affascinante. Fino al XIX secolo arrivare alla Mecca significava essere aggregati ad una carovana. Vi erano tre principali carovane: quella egiziana che si aggruppava al Cairo, quella irachena a Baghdad e quella siriana che dopo il 1453 si raggruppava ad Istanbul e raccoglieva pellegrini lungo tutto il tragitto e si dirigeva a Mecca via Damasco. Il pellegrinaggio durava mesi se tutto andava bene. L'asperità del viaggio reclamavano molte vite umane e non di rado le strade di accesso alla Terra Santa erano soggette a razzia da parte di gruppi sbandati di preduni. Dunque il ritorno del pellegrino in famiglia era occasione di gioiose celebrazioni e ringraziamenti da parte di tutta la comunità. Attratti dal misticismo di Mecca e Medina, molti occidentali hanno visitato le due città sante in cui convergono i pellegrini già a partire dal XV secolo. Alcuni travestiti da pellegrini musulmani, altri sinceramente convertiti che adempivano al loro dovere religioso, ma tutti genuinamente commossi dalla straordinaria esperienza. Molti sono i resoconti scritti sul fascino, al di là dell'aspetto puramente religioso, dei riti del pellegrinaggio. Primo tra tutti il fantastico colpo d'occhio di centinaia di migliaia di pellegrini di diverse razze e nazionalità, ma perfettamente identici nell'ambito della sacralizzazione. Il pellegrinaggio ha luogo ogni anno tra l'ottavo e il tredicesimo giorno del Zulhijjaj, il dodicesimo mese del calendario lunare musulmano. Il primo rito consiste nell'indossare ihram. L'ihram, indossato da tutti gli uomini, è un indumento bianco privo di cuciture, fatto di due pezzi di stoffa. L'uno cinge i fianchi fino al polpaccio, l'altro copre una spalla trasversalmente. Noi sappiamo che tale indumento fu indossato da Abramo e da Muhammad durante Hajj. Le donne indossano un semplice abito bianco e coprono la testa, ma è vietato coprirsi il volto. La testa degli uomini, anche dei religiosi che usualmente la coprono, deve essere scoperta. L'ihram è simbolo di purezza e di rinuncia al male e ai beni mondani ed indica l'uguaglianza di tutti gli uomini di fronte a Dio. Dal momento in cui indossa l'ihram, il fedele, uomo o donna che sia, entra in uno stato di sacralizzazione che rende illecita quasi azione violenta nei confronti di uomini, animali e persino insetti. Il pellegrino deve evitare pensieri cattivi, litigi, rapporti coniugali. Dal momento in cui inizia la sacralizzazione, il pellegrino non può sbarbarsi, tagliarsi le unghie, indossare gioielli fino a quando i riti del pellegrinaggio non saranno conclusi. Indossando ihram, il fedele pronuncia la prima invocazione del Hajj, la Talabia. Eccomi, mio Dio, al tuo comando. Eccomi al tuo comando. Tu sei Dio senza alcun congenere. Eccomi al tuo comando. Tue sono le lodi, la grazia e la maestà. Tu sei Dio senza alcun congenere. Il potente, melodioso canto della Talabia risuona non soltanto a Mecca, ma in tutti i luoghi sacri collegati al Hajj.